Geremia capitolo 13 versetto 30. Libro di Neemia, capitolo 13, versetto 30. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al Signore. Neemia 13, 30. Gloria a Dio. Dice così la parola del Signore: così purificai il popolo da ogni elemento straniero, ristabilì i vari servizi dei sacerdoti e dei leviti, assegnando a ciascuno il suo lavoro. Diedi anche disposizioni circa l'offerta della legna ai tempi stabiliti e circa le primizie. Ricordati di me, mio Dio, per farmi del bene. Accomodatevi. Come sapete, il libro di Neemia è un libro storico dell'Antico Testamento che racconta la ricostruzione delle mura di Gerusalemme dopo il ritorno dall'esilio babilonese. Neemia era il coppiere del re persiano Artaserse e ottenne il permesso di andare a Gerusalemme per dirigere questi lavori di ricostruzione, anche per riformare il popolo. Il libro di Neemia mostra il suo grande amore per Dio, per questa città che era nel suo cuore, nonché la sua fede, la sua leadership, possiamo dire. Ma Neemia nella Bibbia è descritto anche come un uomo di azione, un uomo che si dà da fare appunto per questa ricostruzione. Ma soprattutto vorrei che mettessimo tutti quanti la nostra attenzione stasera sul fatto che Neemia è un uomo di preghiera. Il libro inizia infatti già al versetto 4 con una preghiera. E volutamente ho voluto leggere questo ultimo versetto di Neemia, che conclude il libro, con una preghiera. Ricordati di me, mio Dio, per farmi del bene. E a proposito di questa parolina che chiude il libro, questa preghiera, ricordati, Signore, ricordati, oh Dio, vorrei dirvi che è una parolina che ricorre in tutto il libro ben 8 volte su 13 capitoli. Su 13 capitoli del libro di Neemia, 8 volte Neemia dice: Signore, ricordati, ricordati. Non che Dio sia smemorato, non che il Signore ogni tanto ha bisogno di mettersi un promemoria, perché Dio si ricorda veramente tutto. Ma Neemia dice a Dio onestamente quello che Dio già sa, come d'altronde facciamo noi ogni tanto quando preghiamo, e pregando citiamo la Bibbia, no? Sarà capitato mille volte di pregare noi o di sentire pregare: Signore, perché come dice la tua parola nel Salmo così, e noi citiamo la Bibbia come se Dio avesse bisogno che noi gli ricordiamo a Lui quello che già Lui ha fatto scrivere, perché la Bibbia l'ha ispirata Lui, l'ha ispirata lo Spirito Santo, ma lo facciamo pure noi. Quindi questo ricordati non è un modo per dire: Signore, siccome Tu ogni tanto Ti scordi di noi, io Ti rinfresco la memoria. Ma è un modo per pregare, un modo per affidarsi al Signore, un modo per abbandonarsi nelle mani di Dio. È un modo in realtà di Neemia per dire che lui stava fondando la sua preghiera e le sue richieste sulla parola del Signore, sulle promesse della Scrittura. Stava dicendo: Signore, io Ti chiedo questo perché è scritto nella Bibbia. Ti sto facendo questa richiesta fondandomi non sui miei sentimenti, su quello che mi dette il cuore, mi potrei anche sbagliare, ma su quello che dice la Tua parola. Tutto quello che facciamo noi lo facciamo prima di tutto perché ce lo dice la Sua parola. Ci sono alcuni che vanno a chiedere ogni tanto delle conferme, hanno bisogno di una conferma per questo, una conferma per quest'altro. Dio non ti dà conferme, non hai bisogno di conferme su quello che è già scritto. Se nella Bibbia è scritto, per esempio, non abbandonate la comune adunanza, non hai bisogno di una visione per farti dire da Dio che devi venire in chiesa, è già scritto. Quando la Bibbia dice, per esempio, che so, non uccidere, non è che abbiamo bisogno di una rivelazione per capire che non dovremmo premere il grilletto, perché è scritto già nella Bibbia. Quello che è scritto non abbiamo bisogno che Dio ce lo rivela, perché è scritto nella parola del Signore. E cosa impariamo dalla preghiera di Neemia, da questo ricordati che dice Neemia, che vogliamo che sia anche la nostra preghiera in questa sera? Ricordati, Signore, che tu perdoni sempre chi torna a te. E non solo voglia essere questa una preghiera, ma un ammaestramento per tutti noi in questa sera, che tutte le volte che noi torniamo ai piedi del Signore, il Signore è pronto ad accoglierci. Ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè, è il primo ricordati che troviamo di pronunciare. Se sarete infedeli, io vi disperderò tra le nazioni, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Gloria al Signore. È un Neemia che già al capitolo primo aveva pregato: abbiamo agito da malvagi contro di te, non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, le tue leggi, le tue prescrizioni, ma ricordati della tua parola. Ecco la preghiera di Neemia che si fonda sulla scrittura, sulla parola del Signore, che dice: Signore, noi lo sappiamo, io lo so, abbiamo sbagliato, abbiamo peccato, però tu, io so, Signore, che, e te lo voglio ancora ricordare, non perché tu ne abbia bisogno, ma che se torniamo a te, tu sei pronto a perdonarci, e noi stiamo tornando a te, Signore. E io vorrei dire a tutti i presenti in questa sera, anche a quanti ci stanno ascoltando da casa, via internet, alla radio, che tutti quelli che tornano al Signore, il Signore li sta aspettando a braccia aperte. La Bibbia dice: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. A quel tempo, era il tempo del profeta Isaia, purtroppo alcuni non vollero e Dio disse: ma voi non avete voluto. Noi in questa sera invece vogliamo tornare al Signore, vogliamo tornare con tutto il cuore. Vai, proclama queste parole, disse il Signore a Geremia: torna, o infedele Israele, dice il Signore, e io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché io sono misericordioso, dice il Signore, e non serbo l'ira per sempre. Oh, se c'è qualcuno stasera che deve fare dietro front, che deve fare marcia indietro, che deve prendere delle parole come il figliol prodigo e dire: oh, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame, io mi leverò e tornerò a mio padre e dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Tu farai la stessa esperienza di quel ragazzo che invece, quando il padre lo vide da lontano, dice la parola del Signore che gli corse verso di lui e ne ebbe compassione, l'andò, l'abbracciò, si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò, e mentre il figlio cercava di parlare disse il padre: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, perché questo mio figliolo era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Gloria al nome del Signore, perché ci possiamo ricordare con Neemia che c'è sempre speranza al Calvario, che c'è sempre speranza quando torniamo ai piedi del Signore. E vogliamo dire: Signore, ricordati ancora di avere misericordia di ognuno di noi in questa sera. E non solo, la Bibbia ci insegna anche, con la preghiera di Neemia, con questa parolina, che Neemia pregò: ricordati, Signore, che tu onori quelli che ti onorano. vogliamo ancora ripeterlo, ribadirlo, sottolinearlo. Non finirò mai di ribadirlo dal pulpito e personalmente, perché questa è una verità biblica, inconfutabile, eterna. Dio onorerà sempre quelli che lo onorano. E il Signore si compiace di benedire i suoi figli che lo servono fedelmente, come abbiamo ascoltato anche attraverso le prove, le tribolazioni della vita. Ricordati chi ti serve con timore e non per un tornaconto personale. Al capitolo 5, verso 19, è scritto che Neemia dice: «Oh mio Dio, ricordati per farmi del bene di tutto quello che ho fatto per questo popolo». Cosa aveva fatto Neemia? Era tornato come governatore e dirà al capitolo 5, non lo leggo per motivo di tempo, lui dirà: «Signore, io non ho fatto come altri che mi sono preso dei terreni, ho governato per soldi, per danaro, anzi ogni giorno, diceva lui, ho apparecchiato la mensa, ogni giorno venivano preparati un bue, sei montoni e del pollame, e ogni 10 giorni grande abbondanza di vini per dare da mangiare a tutti, e io non mi sono preso nemmeno un centesimo», stava dicendo Neemia, «non mi sono acquistato nemmeno dei terreni, ma l'ho fatto», è scritto al versetto 15, «perché ho avuto timor di Dio». Che bello questo sentimento nel cuore di questo servo di Dio. E vorrei ricordarmi con voi e con l'apostolo Paolo che se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. La Bibbia lo dice prima di tutto ai suoi servi, ai pastori, ma lo dice anche a tutti noi. Di pascere il gregge di Dio, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo. Sono questi i sentimenti che debbono albergare sempre nel cuore di tutti i credenti, di tutte le serventi e i servi di Dio. Servire il Signore non per un profitto terreno, ma perché noi stiamo lavorando per il Gran Re. E un giorno la ricompensa, che non è una ricompensa umana, non si può quantificare con denaro umano o con beni terreni. La ricompensa un giorno ce la darà nel cielo il Signore, secondo la sua somma giustizia. E Dio onora quelli che lo onorano, ci insegna anche che dobbiamo onorare, e Neemia lo insegna questo, i servi di Dio. Non lo dico perché devo spezzare una lancia a favore della categoria, perché il fratello Enzo Labate può passare da un momento all'altro, ma verranno altri fratelli. Chiunque ci sarà dietro questo pulpito, la Chiesa deve sempre ricordare di onorare i servi di Dio. A un certo punto Neemia dirà al capitolo 13: «Ricordati per questo di me, o Dio mio, e non cancellare quello che ho compiuto fedelmente per la casa del mio Dio e per il suo servizio». Che aveva fatto? È scritto al capitolo 13: «Seppi che le porzioni dovute ai Leviti non erano state date, e che i Leviti, i cantori, gli incaricati del servizio, se erano fuggiti ciascuno alla sua terra». Quelli che erano preposti per il servizio sacro e che la comunità doveva sostenere non furono sostenuti e ognuno se ne tornò alla sua terra, dovevano campare in qualche modo. Dice Neemia: «Io l'ho saputo e ho rimesso tutte le cose in ordine». Lo dirà Paolo ai Corinzi secoli più tardi: «Non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi?» Dirà qualcuno pure, perché il più grande animalista, colui che ama la natura, è proprio il Signore. Ma qui stava parlando non dei buoi, stava parlando di coloro che portano un carico per l'opera di Dio. O non lo dice proprio per noi? Certo, per noi, dice Paolo, fu scritto così. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali? La Bibbia dice, ovviamente con questo non siete tenuti a fare nulla per il pastore o per chi verrà dopo di me, ognuno è libero di fare quello che vuole, Ma vi dico quello che dice la parola di Dio: colui che viene ammaestrato nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi l'ammaestra. Colui che viene ammaestrato nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi l'ammaestra. Questo è quello che dice la parola di Dio, che dobbiamo sostenere il ministero nella comunità. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento, dirà ancora Paolo a Timoteo. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Dio ci dice attraverso Neemia, attraverso questa parolina: ricordati, Signore, che tu sei tanto buono e misericordioso, e che chiunque viene a te tu sei pronto a perdonarlo. Signore, ti voglio ricordare, ma tu già lo sai, che tu onori quelli che ti onorano. Onori, Signore, i servi, coloro che onorano i servi di Dio. Tu onori chi ti serve con timore. Tu onori chi ama la tua casa. Lo sapete che se voi amerete la casa del Signore, Dio vi onorerà. Non è tutto automatico. Non è che Dio ti deve qualcosa. Io ho dato il cuore al Signore, io lo amo, Lui lo sa. E sa che cosa? Lui sa che io e te lo dobbiamo servire in un certo modo. E Dio desidera che noi amiamo la sua casa. E quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio, non quelli che se ne ricordano di tanto in tanto. A un certo punto dice Neemia una cosa molto importante, che era, e lo dice chiaramente nella parola del Signore, quando dice che io feci nel giorno del Signore, osservai che in Giuda alcune persone erano intente nel giorno di sabato a pigiare l'uva, altre a portare caricandolo sugli asini grano e vino. C'erano persone di Tiro stabilite a Gerusalemme che portavano del pesce e altre cose. E ordinai anche ai Leviti di purificarsi e venire a custodire le porte e santificare il giorno di sabato. Anche per questo, dice Neemia, ricordati di me, oh mio Dio, e abbi pietà di me secondo la grandezza della tua misericordia. Cosa era successo anche al tempo di Neemia? Che ognuno nel giorno del Signore faceva quello che voleva. Vorrei dirvi, la Bibbia dice chiaramente: ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno di riposo consacrato al Signore tuo Dio, non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra e il mare, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Ora, è vero che il sabato, come disse Gesù, è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. È vero, come ha detto il Signore, che non è che se noi vediamo un bue o una pecora che cade in giorno di sabato in una fossa non la prendiamo, perché non si può fare niente. Non vogliamo essere schiavi dei giorni. Paolo ai Romani dirà: uno stima un giorno più importante dell'altro, l'altro stima i giorni tutti uguali. E allora la verità dov'è? La verità è, credo di non sbagliare, di avere anch'io lo Spirito di Dio, se dico, è vero, tutti i giorni noi dobbiamo vivere per Gesù. Ma mi permetto di dire che se l'Iddio onnipotente, l'Iddio onnipotente, dopo aver creato tutto in 6 giorni, il 7° giorno si è riposato, io credo che faremmo bene a staccare la spina pure noi. Anche perché quando noi facciamo di testa nostra e pensiamo di strafare oltre la parola di Dio, tante volte succede che quel riposo che non diamo al nostro corpo, il nostro corpo se lo prende da solo, esattamente come fu durante la deportazione. Un anno per ogni volta che non si riposarono, non fecero riposare la terra. Vogliamo ubbidire al Signore, e mi permetto di dire un'altra cosa, che è il riposo più grande, più bello, più dolce, è il riposo che noi possiamo passare nella casa del Signore, quando l'anima nostra si riposa alla presenza di Dio. È un caso che Giovanni nell'Apocalisse riceve la rivelazione nell'isola di Patmo, dice lui così, nel giorno del Signore, che era la domenica, non era più il sabato, nel giorno in cui Gesù è risorto. Non perché fosse un giorno più importante, ripeto, perché noi ogni giorno ringraziamo il Signore e viviamo in comunione con Lui, ma vogliamo imparare a approfittare di tutte quelle occasioni dove siamo più liberi e ci possiamo radunare con la comunità per cercare la faccia del Signore, per stare insieme a invocare il nostro Dio. Ci sono alcuni poveretti che hanno difficoltà a trovare il lavoro, poi ci sono altri che hanno un primo lavoro, un secondo lavoro, un terzo lavoro, il primo hobby, il secondo hobby, il terzo hobby. È la casa del Signore, è l'amore per la Chiesa. Non sia soltanto una frequenza domenicale o mensile o quando ci troviamo nella prova e poi scompariamo e poi ritorniamo quando, fratelli, pregate tutti per me, perché c'ho, pastore, c'ho una grande prova, poi scompaiono per un altro periodo per poi riapparire. Vogliamo vivere la Chiesa, vogliamo conoscere la Chiesa, vogliamo conoscere i fratelli, i problemi della comunità. Vogliamo stare nella famiglia e vivere nella famiglia, nella gioia e anche nei dolori. Così si vive la vita cristiana. E così amava il Signore Neemia. E un'altra cosa che ha citato la sorella Santina anche nella testimonianza, e sto concludendo, Dio onora quelli che lo onorano separandosi dalla mondanità. C'era una cosa strana che fece Neemia, che forse oggi un pochettino potremmo vederla esagerata, incomprensibile. Lui dirà alla fine, al capitolo 13, verso 29, ricordati di loro, mio Dio, perché hanno contaminato il sacerdozio e il patto dei sacerdoti e dei leviti. Cosa era successo qua? Lo dice al versetto 23. In quei giorni vidi pure che dei giudei avevano sposato donne di Asdod, cioè filistee, di Ammon, ammoniti, e di Moab, moabiti. E la metà dei loro figli, interessante, parlava l'asdodeo. Attenzione, fratelli, a non essere superficiali con le cose del Signore. Dice il pastore Labbate, dice sempre le stesse cose. Dico sempre le stesse cose che sono scritte nella Bibbia. Quando cambierà la Bibbia e ci daranno un'altra Bibbia, allora dirò quello che dice l'altra Bibbia, ma non mi pare che cambierà. Stiamo attenti, perché a volte cambiamo il nostro modo di parlare, cambiamo linguaggio, cambiamo le espressioni. Una volta in mezzo al popolo di Dio regnava il linguaggio di Sion, ve lo ricordate? Che era un linguaggio spesso diodatino, perché avevamo tutte le diodati, e quando si parlava ogni tanto vedevate dei fratelli, sentivate dei fratelli che dicevano, mentre parlavano normalmente, a ciocché, per ciocché, con cioccosi a che, cercavano di imitare il linguaggio della parola del Signore. Qui parlavano l'asdodeo, avevano preso il linguaggio di quelli del mondo, avevano preso la parlata di quelli di fuori. Attenzione a non mescolarci troppo con la mondanità di questo mondo che cerca di entrare e di serpeggiare anche nella Chiesa, perché se non ce ne rendiamo conto, piano piano cominceremo a parlare l'asdodeo. Non parleremo più il linguaggio di Sion, non parleremo più il linguaggio della Bibbia, non avremo più sulla bocca le parole del Signore, sempre pronte a rialzare lo stanco e a dare una parola di testimonianza a chi ha bisogno. E allora li rimproverai, dice Neemia. Oh, pensate un poco se lo facesse oggi il pastore. Li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li fece giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro. Oggi una cosa di queste non si potrebbe nemmeno nominare, no? Che uno strappa i capelli. Oh, come ti sei permesso a dare tua figlia o tuo figlio a uno che non ama il Signore. Oggi mi direbbero subito: fratello, fatti i fatti tuoi. No, e invece qua Neemia fa una cosa che è fuori dal comune, no? Una cosa che non si potrebbe nemmeno nominare. Eppure questo fa Neemia: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Non molto tempo fa ho salutato qualcuno e gli ho detto: lo sai perché ti è successo tutto questo? Non mi ha fatto finire la frase. Mi ha detto: lo so, pastore, perché non ti ho dato ascolto. Perché uno deve sbattere prima col muso. Sono le testuali parole che mi sono state dette. Perché dobbiamo sbattere prima col muso? Non è meglio ascoltare la parola di Dio? Perché, fratelli, guardate, al di là di quello che posso dire io, sto poveretto che vi annuncio la parola del Signore, è tutto scritto qui. Non c'è niente di nuovo che ci siamo inventati. È la parola di Dio. O la predica Enzo Labbate o la predica un altro. È scritto qua. Ci sono tutte le informazioni che abbiamo bisogno. Ci sono tutti i dettagli. Esattamente come quando compri un elettrodomestico e ti spiega là tutta l'informativa per farlo funzionare bene. Vuoi che il tuo matrimonio funzioni bene? Leggi le istruzioni. Vuoi un fidanzamento cristiano? Leggi le istruzioni. Vuoi che la nostra famiglia funzioni bene? Leggi le istruzioni. Vogliamo dare un buon insegnamento ai nostri figli? Leggi le istruzioni. Vuoi essere un credente consacrato? Leggi le istruzioni. Vuoi andare in cielo? Leggi le istruzioni. È tutto scritto nel Santo Libro, nell'Evangelo. Leggi le istruzioni. È tutto scritto qui. Tutto quello che ci serve per andare in cielo con Gesù è scritto nella parola di Dio. Semplicemente lo dobbiamo fare nostro. Ho concluso. L'ultimo, ricordati, Neemia lo dice al capitolo 6, versetto 14. Ricordati, Signore, che tu perdoni chi torna a te. E io, Signore, questa sera voglio tornare a te con tutto il cuore. Signore, ricordati, io lo so e lo sai pure tu, che tu onori quelli che ti onorano. E io, Signore, da questa sera decido che ti voglio onorare di più. Signore, ti voglio dire una terza cosa. In tutta questa mia opera di ricostruzione, e voi lo sapete, Neemia, quanto impegno, quanto amore, quante lacrime ci ha messo nel cercare di ricostruire. Chissà, forse tu devi ricostruire pure qualcosa. Forse devi ricostruire un rapporto che si è deteriorato. Forse devi ricostruire qualcosa che è andata male. Forse devi ricostruire qualcosa nel matrimonio. Forse dobbiamo ricostruire qualcosa sul posto di lavoro. No, io non lo so, potrei fare un elenco che non finisce mai e potrei dire sempre tanti forse, ma lo Spirito di Dio sa cosa suggerirti in questa sera. E abbiamo sempre, quando cerchiamo di ricostruire, abbiamo sempre degli ostacoli. Tutte le volte che tu vuoi fare qualcosa per ricostruire, il nemico cercherà di metterti il bastone tra le ruote. E c'erano dei nemici che voi sapete bene che aveva Neemia: Sanballat, che era un governatore come lui. Lui era governatore lì in Giudea, Sanballat era governatore in Samaria. E poi c'erano altri che collaboravano con lui: Tobia, Geshem l'arabo, e addirittura c'era una falsa profetessa, si chiamava Noadia. Noadia. E forse in una preghiera fatta male noi avremmo detto al posto di Neemia: Signore, allora giudicali, fai tu, distruggili, hanno fatto del male al tuo popolo. No, semplicemente, che bella questa preghiera di Neemia: oh mio Dio, ricordati di Tobia, ricordati di Sanballat e di queste loro opere, ricordati anche della profetessa Noadia e degli altri profeti, falsi profeti, che hanno cercato di spaventarmi. Avevano cercato di spaventarlo. E Neemia che fa? Non si ribella, non si vendica, ma mette tutto nelle mani del Signore. Fratelli, questa è la strada. Noi dobbiamo imparare, anche quando incontriamo difficoltà esterne, a mettere tutto nelle mani del Signore. Signore, ricordatelo tu. tu sei il giusto giudice, tu sai cosa fare, tu sai come intervenire. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Guardate, nella Bibbia questa preghiera, ricordati, è fondamentale. Pensate un poco. Il Signore esaudì la preghiera persino di un ladrone cattivo che aveva fatto del male. Pensate un po' quanto questa preghiera, questa parolina è importante e Dio ci tiene. C'era un ladrone vicino alla croce di Gesù, sulla sua croce, che disse a Gesù: Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno, perché io sono un peccatore, lo riconosco, non sono come quell'amico mio qua di lato che ti ingiura. E Gesù gli disse: in verità io ti dico che oggi tu sarai con me in paradiso. Forse hai qualche cosa pure tu da ricordare a Dio in questa sera. Forse gli vorrai dire: Signore, ricordati che malgrado me stesso io ti amo, malgrado le mie fragilità io ti voglio servire, malgrado le mie cadute io mi voglio rialzare con te. Ci alziamo tutti quanti in piedi. Ricordati, ricordati. E io sono convinto che stasera il Signore non si dimentica di nessuno di noi. Anzi, la mia e la tua causa gli stanno chiaramente davanti. Questo culto volge alla fine, abbiamo concluso, il Signore è stato con noi, ci ha rallegrato con le testimonianze, ci ha ricordato che Lui è fedele con noi malgrado le prove che affrontiamo nella vita, che si può stare fermi nella fede anche per 60 anni nonostante delle guerre in casa. E noi questa sera gli vogliamo dire: Signore, ricordati, ricordati che tu sei un grande perdonatore, e allora io voglio venire a te. Ricordati, Signore, non dei miei peccati, ricordati delle tue compassioni, ricordati della tua misericordia, della tua grazia, ricordati che sei buono per accettarmi così come sono, Signore. Signore, ricordati anche delle mie fatiche, il mio desiderio di servirti, perché certamente il Signore non si dimentica di nessuno di noi. E anche quei nemici della croce, i nemici del Vangelo, il nemico dell'anima mia, tutte quelle cose che sorgono per darmi fastidio, Signore, io le metto davanti a te. Ricordati tu, Signore, veditela tu, prendi tu, Signore, ancora attenzione a questa situazione e risolvi tu ogni cosa, perché io desidero fare la tua volontà. E questa è la tua preghiera. Vogliamo adorare il Signore, fratelli, vogliamo cercare la sua faccia. C'è speranza al Calvario, c'è perdono ai piedi della croce. Alleluia, alleluia, gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore. Alleluia, alleluia.